Più andremo avanti e più la misericordia di Dio, recuperata dalla Bibbia, ci spiazzerà, ci stupirà, per il fatto che non dobbiamo mai dimenticare che ogni religione, la fatica più grande che fa, non è quella di non far peccati, e non è neanche quella di annunciare Dio. La fatica più grande di ogni religione è annunciare la misericordia di Dio. La misericordia di Dio è la realtà in assoluto più scomoda che ci sia. E bisogna dire, per coloro che credono e che cercano di vivere una vita pia, così scomoda un po' il mio nome, è ancora più difficile che per gli altri. Perché sotto sotto noi ci portiamo dentro la sindrome delle favole. Sì, sorella, sì, proprio delle favole. E spiego. Se siamo buoni, beh, ci aspettiamo che la nostra vita sia a lieto fine. Sono stato buono, quindi devo essere premiato. È una visione estremamente limitata questa, perché tra l'altro è esterna al bene, al male e a noi. Dove voglio arrivare? Il bene non è un bene voluto da Dio perché così ci controlla, per esempio. Vi ricordate il demonio? Non morirete affatto. Ad Adamo ed Eva, Dio sa che qualora voi ne mangiaste del frutto dell'albero del bene e del male che vi è stato chiesto di non toccare, diventereste come Dio, conoscitori del bene e del male. Quindi sotto sotto noi ci portiamo dentro l'idea che il bene sia una grande rinuncia. Cosa dice il fariseo? Ti ringrazio, non mi veniva il verbo. E ti ringrazio, padre, perché io, sottinteso, dammi la salvezza che mi sono guadagnato con tutte queste opere buone. Le opere buone sono la rinuncia al vero bene che tu non vuoi darci. Guardate, ce lo portiamo. Le opere buone sotto sotto sono la rinuncia al vero bene che tu non vuoi darci, da cui tu ci hai esclusi. Vi ripeto, non è vero che morireste. E guardate la finezza, mette in bocca a Dio la menzogna. Dio sa che qualora voi ne mangiaste sareste come lui, conoscendo il bene e il male. È questa bislacca situazione che fa sentire noi a torto marcio nella condizione di chi si è guadagnato il paradiso. No, no, il paradiso in una qualche misura inizia qua, nel nostro coraggio a cercare il bene. Ci vuole coraggio? Sì. Perché? Perché il bene talvolta non si manifesta come tale. La tentazione è proprio questa. Ma del resto se andiamo dal medico, qui siamo tutti giovani come l'acqua, ma se andiamo dal medico, quello non ci pensa due volte se trova una qualunque patologia in noi a proporci una serie di comportamenti, compresi quelli alimentari, che a noi danno fastidio. Perché? Porca miseria, la carne una sola volta alla settimana, ma io la mangerei anche a colazione. La carne, se me la dessero, eh già, per star bene devo rinunciare alla carne. Eh no, mangiare meno carne, tanto vuol dire avere un pochino più di fantasia per riuscire a trovare qualcosa di buono che non sia la carne. Ma mangiare meno carne è un bene per noi. Valla a far capire. Valla a far capire, per esempio, all'anziano che è arrabbiatissimo perché sta perdendo le forze. E quindi, se può, tu che ti preoccupi che lui mangi bene, eccetera, te lo fa di nascosto. Perché? Perché tu gli togli un bene. Capite com'è questo discorso? In questo contesto, ecco quello che succede a Dio. Sor Luciana, mi dispiacerebbe leggere il Vangelo di Giovanni che c'è a pagina 4.
E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengono riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.
Dobbiamo sempre stare molto attenti, perché il Vangelo di Giovanni è veramente un Vangelo molto, come possiamo definirlo, molto profondo, per cui ogni frase ha una sua importanza. La prima frase ci ricorda un episodio che conosciamo bene. A un certo punto il popolo di Israele mormora contro Mosè sul... qui è un telefono che suona. E per di più è una chiamata, vada a rispondere. Ecco, allora siamo ai tempi di Mosè, quindi un millequattrocento anni prima della venuta di Gesù. Mosè porta fuori il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, e il popolo che non crede ai suoi occhi, perché di colpo si è liberato dalla situazione per lui invincibile, che era quella della schiavitù, e però si lamenta perché nel deserto non è che muoia di fame o di sete, no, perché il Signore procura le fonti di Massa e Meriba da una parte e procura la manna e le quaglie dall'altra, per cui hanno pane e carne e hanno acqua, e cosa si vuole di più nel deserto? E però a un certo punto si lamentano, perché questo cibo ci viene a noia, e scatenano veramente un mugugno universale, si direbbe a Genova, no? Proprio una contestazione terribile. E il racconto dice che sorgono dalla sabbia tutta una serie di serpentelli velenosi che chi viene morsicato crepa. Mosè va a intercedere davanti a Dio, lasciamo stare perché se no mi devo mettere a spiegare e finisco domani mattina, ma comunque va a intercedere davanti a Dio, e Dio gli dice: ma sì, sto popolo è un popolo proprio che non capisce niente, facciamo così, vai e forgia con il rame, che è un metallo abbastanza duttile, non così tanto, ma insomma, un serpente di rame, issalo su un grande palo e mettilo al centro dell'accampamento. Chi alzerà gli occhi e dopo essere morsicato dai serpenti velenosi guarderà il serpente di rame, guarderà, niente di più, guarirà. Qui è Gesù che parla, sta parlando con Nicodemo e gli dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Intanto innalzato per gli ebrei vuol dire veramente come il serpente di rame issato su un palo.
Ha bisogno della
parola. Ah, grazie, mi ha colpito una frase perché non l'ho sotto. Poi io vado a leggere giù.
E fa bene, perché tra l'altro ragionarci su è pregare,
È difficile.
Un pochino, sì.
Sì,
sì, sì, sì. Ma prima della fine vi prometto che parleremo della preghiera, perché misericordia senza preghiera è praticamente impossibile, ma questo è un altro discorso. Allora, vuol dire che Cristo si fa come il serpente che è velenoso, quindi si fa peccato per noi. Del resto guardate là, guardate quel quadro di Salvador Dalì, quella croce che incombe, lascia aperto, lascia aperto sorella, perché un po' d'aria, perché qui ce n'è bisogno, e grazie, ma è crocifisso, si è fatto peccato fino in fondo. E sotto c'è l'umanità. E Salvador Dalì è un artista, pare che fosse un po' così. Ma guardate che espressività, il nero di sfondo, è il nero di sfondo della croce. La croce non è facile da accettare. E tutto il resto, fino alle luci più intense, che sono quelle del mare di Galilea, da cui parte il lieto annuncio, la parola di Dio della messa di poco fa. Gesù si fa peccato. E poi ci sono tre versetti che dovrebbero diventare preghiera quotidiana per noi. Quando non sappiamo come pregare, dovremo tagliare questi versetti, metterceli sul comodino da notte e prima di addormentarci leggerli una volta. Vi accorgereste che nel giro di un po' di tempo, quelli che sto per vedere adesso, 16, 17, 18. Il primo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Scusate, ma è il centro della nostra fede questo. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per combinare pene o supplizi. Dio ha mandato il figlio nel mondo perché chiunque crede in lui, credere in lui vuol dire guardare a lui. Ricordiamoci l'esempio dei tempi di Mosè. Non chiede chissà che cosa, è guardare a lui. E chi di noi, se poco poco ci mette un po' di buona volontà, non può guardare a lui? Mi è successo in questi giorni, ho incontrato una persona che mi dice: io sto per dividermi. Dico: ma non può fare qualcosa per tornare indietro? Dice: forse potremmo, ma sono convinta, era una donna, per i più con figli, sono convinta che ormai il padre dei miei figli non voglia. Dico: perché è venuta da me? Mi dice: perché non capisco più niente, non so cosa fare. Io da buon prete potevo dirle: no signora, faccia di tutto perché non vi dividiate, eccetera. So che non glielo potevo dire in questo momento, perché se gli avessi detto una cosa del genere, l'altro che è arrabbiato, guasto, l'avrebbe interpretato come un segno di debolezza e gliel'avrebbe fatta pagare in un qualche modo, tentando di ottenere il massimo. Voi sapete che la divisione è grave. Ma peggio della divisione è lo scontro. Io devo ottenere tutto quello che posso da te, e se per ottenerlo devo strumentalizzare i figli, io lo faccio, non me ne può importare di meno. E a un certo punto a sta persona ho detto: guardi a Cristo. Mi dice: ma cosa ci faccio a guardare a Cristo? Dico: Cristo vive con lei il dramma che lei sta vivendo. Cristo non l'abbandona. Mi dice: da una parte è una parola di consolazione che sto cercando, dall'altra cosa mi verrà domani? Dico: no, momento. Lei si avvia a un mistero di dolore senza fine. Lasci a Dio la fantasia della misericordia. Io ricordo che questa donna uscì dicendomi: ma Mi rendo conto che lei mi sta consolando, mi rendo conto però che non capisco. Dico, guardi a Cristo. Seconda frase. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui, cioè sia salvato per mezzo di lui. E quel per mezzo di lui è seguire lui. Cioè mi sto perdendo, magari perché sto sballando la mia vita, ma tu non mi abbandoni e io ti seguo. E dato che non basta, ecco il versetto 18. Chi crede in lui non è condannato. Cioè chi guarda a lui non è mai condannato. Ma chi non crede in lui, cioè ma chi tenta di affrontare da solo i suoi limiti, le sue sofferenze, perché no? Le violenze altrui e i suoi errori, è già stato condannato. Perché? Perché l'umanità non si salva da sola. Però lo dice in termini positivi, perché non ha guardato all'unigenito figlio di Dio. Il nome è l'identità. Voi sapete che nel mondo antico vale anche per oggi, solo che oggi non abbiamo tutta sta sensibilità. Sono cambiate le leggi, ma non siamo neanche capaci di servircene. Voi sapete che è cambiata la legge, almeno in Italia, sul cognome. Noi possiamo, voglio dire, i genitori possono dare il doppio cognome ai figli. A me non sembra una cosa, dunque da un punto di vista operativo non ne ho la più pallida idea di che caos si potrebbero generare, ma questo non mi tocca, perché non sono io che devo fare le leggi e tantomeno applicarle. Però, pensate, dare il nome. Quindi credere nel nome dell'unigenito figlio di Dio vuol dire credere veramente nel Verbo Eterno di Dio che si è fatto uno di noi nel Rabbì di Nazareth, in Gesù di Nazareth. Scusate, queste tre frasi sono la più grande consolazione di tutto il Vangelo. Se le leggessimo, facendo come diceva, cioè riflettendoci un po' sopra. E allora, ecco il giudizio. Il giudizio non è la condanna. Il giudizio è illuminare, fare verità. La luce è venuta nel mondo. Pensate, Cristo luce del mondo. Vi ricordate nella veglia pasquale? Si accende il cielo fuori dal fuoco nuovo, il prete entra in chiesa e in tre tappe Cristo luce del mondo. Rendiamo grazie a Dio e intanto si accendono tutte le candele. I bambini vanno in estasi perché per loro è veramente un'avventura. Noi rischiamo di farlo con un po' di superficialità. Gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce perché le loro opere erano malvagie. Notate, le nostre opere sono malvagie quando non abbiamo il senso del bene e della fonte di ogni bene. Può essere malvagio persino l'osservare la legge. Il fariseo, ti ringrazio, io. Dammi la salvezza che mi sono guadagnato, perché io ho già penato. Perché fare il bene vuol dire rinunciare al bene che tu mi hai proibito. Guardate, è duro sto discorso, sapete? Perché ci siamo mai domandati perché il male attrae? Perché abbiamo qui nella testa due problemi. Il primo è che il bene ci sembra la rinuncia ad un male che sarebbe il nostro vero bene, e secondo perché il maligno ce la mette tutta. E videro che l'albero era buono da mangiare, ve lo ricordate, no? L'albero, ma quando in qua si mangia un albero? E dato che il linguaggio biblico ha pochi termini a disposizione, qualche migliaio, tenete conto la lingua italiana ne ha 150.000 di termini. La Bibbia, oggi con i computer è facilissimo, la Bibbia ha 6.500 termini, poco di più. E allora si deve esprimere, per esempio, attraverso le iperbole. E videro che l'albero era buono da mangiare. No, è che gli piglia le bave come il cane quando sente l'odore del cibo. chiunque fa il male odia la luce. E qui cominciamo a capire che il male è certamente ogni opera malvagia, ma è anche non capire che cos'è il bene. E qui veramente la misericordia di Dio deve irrompere nella nostra vita. Qui naturalmente Gesù parla di luce e di tenebra. La luce è fare la verità. La luce è ti voglio bene anche se sei simpatico come uno spillone in una natica. Perché mi sono legato, legata a te nella fedeltà di Dio prima che mia, per il credente. Per il non credente, dell'amore. Solo che purtroppo nella nostra società l'amore è diventato il mio esclusivo interesse. Invece no, l'amore è la mia realizzazione e la tua felicità. Meglio ancora, la tua felicità è la mia realizzazione. Ecco cos'è l'amore. Ma la tua vera è felicità, perché non è che se tu hai imparato a drogarti o a ubriacarti io ti procuro la roba oppure ti procuro l'alcol, no? E allora il versetto 20, chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Allora comprendiamo che il giudizio è fare verità. E notate che il massimo giudizio è questo: tu non mi abbandoni mai, tu sei la mia misericordia. E allora il versetto 21, chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Cosa vuol dire le sue opere sono state fatte in Dio? Beh, se io vivo misericordia, sarò persona, donna, uomo di misericordia, di compassione, di speranza. Ecco perché sono fatte in Dio, perché Dio è misericordia, compassione, speranza.